Grazie Gesù di questa serata. Alleluia. 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 Ah, ecco. Grazie Gesù. Voglio condividere, almeno penso, se il Signore me lo permette, di condividere alcune verità bibliche che sono ovvie, ma sono così ovvie che magari non se ne parla e poi un po' ci se ne dimentica. E magari quelli nuovi o che vengono da meno tempo magari non le capiscono neanche bene, perché non se ne parla. Questa sera parliamo dei nemici, per 5 minuti parliamo dei nemici. Vi faccio subito 2 domande ad alzata di mano, ok? I nemici, è vero che dobbiamo abbatterli e distruggerli? Chi è che alza la mano che è d'accordo con me? I nemici, è vero che dobbiamo amarli? Allora capiamo subito che la parola nemici è una parola che quando la leggiamo dobbiamo capire cosa vogliamo dire, perché potremmo voler dire 2 cose completamente diverse. E a volte, quando siamo sotto pressione, quando le cose si fanno difficili, potremmo anche essere portati un po' a confonderle. E non dobbiamo farlo. Nel Nuovo Testamento è molto chiaro, si usano sostanzialmente la parola nemici o nemico in 3 situazioni diverse. La prima è il nemico, per eccellenza, che è il diavolo. Lo dice proprio nella parabola della zizzania, a un certo punto dice è un nemico che ha seminato questa. E dopo, quando la spiega, dice il nemico è il diavolo. Poi dopo Paolo, nelle lettere, parla di principati, potestà, potenze dell'aria, dominatori di questo mondo di tenebre. E sempre in quel passo, che è in Prima Corinzi 15, parla anche del nemico. Dice, l'ultimo nemico a essere sconfitto sarà la morte, la morte. Cosa sono i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre? Sono le varie gerarchie che discendono direttamente dal nemico, che è il diavolo. E tutti questi fanno parte di quei nemici che Gesù dice, Gesù regna attendendo che ogni nemico sia posto sotto i suoi piedi. Quindi noi, se siamo in Cristo, se siamo cristiani, riguardo quel nemico abbiamo il dovere di metterlo sotto i piedi di Cristo. Amen. Poi ci sono degli altri nemici che però non sono nemici di Gesù, sono quelli che a volte sono nemici miei, nel senso che mi mettono in difficoltà, sono persone. Gesù ha dei nemici tra le persone? Tra le persone ha dei nemici? È una domanda delicata, però la risposta è no, non ha, lui non ha nemici. Ci sono delle persone che gli sono nemiche, infatti è la terza categoria, ma la guardiamo dopo. Gesù non ha, ama tutti, anche il peggior persecutore, anche quello che ci mette più in difficoltà, che ci può essere nemico, non è del primo tipo, quella persona Gesù dice di amarla, amate i vostri nemici, è vero? C'è una bella differenza allora. E se questa persona fosse ispirata male? Perché a volte le persone si fanno ispirare e per queste ispirazioni che ricevono ci mettono in difficoltà. E potremmo pensare, no, questi sono i miei nemici, quella persona che mi mette tanto in difficoltà a lavorare o quel parente. Beh, ricordiamoci cosa ha detto Paolo, la nostra lotta non è contro carne e sangue, ma contro i principati e i dominatori di questo mondo di tenebre. Quindi ricordiamoci, le persone io sono chiamato ad amarle, anche se mi mettono in difficoltà. Quindi quando leggiamo nei canti spesso che Gesù ha vinto i nemici, che Gesù ha abbattuto i nemici, ricordiamo a cosa ci stiamo riferendo, è vero? non faremo più confusione, soprattutto in quei momenti difficili, ripeto, quando tutto è chiaro, è facile, ma a volte quando siamo sotto pressione non è facile. Ultime due battute. La terza è che le persone prima di convertirsi, dice la parola di Dio, sono nemiche della croce. Ma è una loro condizione, ed era la nostra condizione prima di abbracciare Gesù. Non è la condizione di Gesù nei loro confronti. Quindi ricordiamo con la stessa parola tre cose molto diverse. Un altro aspetto molto importante. Nell'Antico Testamento, l'Antico Testamento è ombra del Nuovo. È ombra della verità, della realtà che è stata manifestata nel Nuovo. Le cose che vi ho detto nel Nuovo Testamento sono sempre molto chiare. Nell'Antico Testamento, così come da un'ombra ho posso capire di che quale oggetto sta proiettando, ma non capisco bene come è fatto l'oggetto. Immaginate l'ombra di un albero, forse non capisco che tipo di albero è. Capisco che è un albero, ma non capisco esattamente l'albero. È vero? L'Antico Testamento è ombra delle realtà celesti, dice in ebrei. A volte, nell'Antico Testamento, leggendo certi salmi, leggendo certi passi, sembra quasi che le cose, questi nemici da abbattere siano delle persone e che i nemici del Signore sono nemici da abbattere. E cosa dobbiamo capire da questo? Dobbiamo capire che chi sta scrivendo quel passo sta cogliendo qualcosa, ma non la sta cogliendo in maniera chiara. Non ci facciamo confondere da questa cosa. Per esempio c'è il Salmo, mi sembra il Salmo 37, che dice: io ho distrutto i miei nemici, li ho inseguiti finché non li ho annientati. Giusto? È vero? Poi dopo dice: anche quando gridavano e invocavano il Signore non sono stati ascoltati. Uno dice: ma come, accidenti, il Signore non ascolta? Ma perché è un'ombra, il salmista non riusciva bene a discernere le tre cose. Quindi quando leggiamo questi passi dell'Antico Testamento non ci facciamo confondere. Amen. Grazie Signore Gesù che ci aiuti nel saper riconoscere sempre il nemico numero uno, che è il tuo nemico, Signore, che tu hai già vinto, Signore, tramite la tua croce e risurrezione, e che noi vogliamo mettere sotto i tuoi piedi. Grazie Signore che ci aiuti invece ad amare ogni persona, anche quelle che ci mettono in difficoltà, quelle che il mondo potrebbe chiamare nemici, e invece per noi non sono nemiche, Signore, noi le vogliamo amare e benedire. E grazie Signore che tramite la tua salvezza eravamo nemici della croce, ma oggi invece la abbracciamo e abbracciamo la tua salvezza. Amen. Grazie Gesù.
Leggiamo anche le testimonianze, così dopo avremo un motivo in più per lodare il Signore. Durante l'incontro di una serata a Coviolo c'è stata una parola di conoscenza. Il Signore stava guarendo una gamba. Ho fatto mia questa parola di guarigione perché il medico mi aveva diagnosticato un problema alla gamba dovuto a un nervo schiacciato che mi causava tremore e dolore. Con il passare del tempo mi sono resa conto che non ho avuto più dolore né tremore. Ringrazio il Signore per questa guarigione perché non mi fa più male, e anche se non sono andata dal dottore per verificare ulteriormente la guarigione, ho avuto la prova di essere stata guarita. Non mi fa più male. Frida di Reggio Emilia. Grazie Gesù. Voglio dare gloria al Signore perché Lui è un Dio che non ci delude mai e non smette mai di fare miracoli anche attraverso la televisione. Da circa 2 mesi avevo un forte dolore al braccio destro, un po' più sotto dell'omero. Ho sempre rinunciato al male e proclamato che per le sue piaghe ero stata guarita. Il 1 giugno il pastore ha proclamato una parola di conoscenza riguardo una persona che aveva problemi alla spalla fino al braccio destro. Quella sera aveva chiesto di alzare la mano, ma io non l'ho alzata, e tra me e me dicevo: grazie Gesù che tu mi hai già guarita. Il dolore, dopo quella sera, era un po' diminuito, ma c'era ancora. Mentre ascoltavo il momento della preghiera di guarigione del convegno di Roma, ho alzato le braccia, e mentre il pastore pregava ho sentito un forte calore che partiva dalla mano e scendeva verso il braccio, o forse partiva dal braccio e scendeva verso la mano, fin sopra la spalla. E da quel giorno non ho più avuto dolore e sono guarita completamente. Grazie Gesù che le tue promesse sono attive oggi e in eterno. Pierina. Nella preghiera di guarigione di sabato 15 giugno il pastore Giorgio ha dichiarato: ci sono due donne che hanno un dolore, quasi un bruciore, una dalla parte destra e l'altra dalla parte sinistra del ventre. Ci sono qui? Sono state guarite. Non ha risposto nessuno, per cui qualcuno ha detto che era possibile fosse in streaming. Io ascoltavo in streaming ed era stato descritto esattamente quello che io avevo provato poco prima, un dolore che mi disturbava da mesi e compariva alcune ore dopo ogni pasto. Questa parola l'ho presa per me e ho ringraziato il Signore che mi ha guarita. Il giorno dopo sono stata perfettamente bene e nei giorni successivi è comparso qualche sintomo che ho cacciato via, come ci ha insegnato il pastore più volte, dichiarando la mia guarigione e ringraziando Gesù, e così non sono più comparsi. Commossa, ringrazio Gesù per la cura preziosa che ha di me e ho una grande pace nel cuore. Vittoria di Parma.
Santo, 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 è Dio Signore santo. Re di gloria invincibile, tu sei il Signore, di tutto sei l'autore, innalzati in tutta la potenza tua. Santo, 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 è Dio Signore santo, il Re di gloria invincibile. Tu sei il Signore, di tutto sei l'autore, innalzati in tutta la potenza tua. Il cielo è volato per noi, ora siede alla destra del Padre. Signore santo, il Re di gloria invincibile. Tu sei il Signore, di tutto sei l'autore, innalzati in tutta la potenza tua. L'agnello è volato per noi, ora siede alla destra del Padre. Gesù è re.
facciamo un altro canto, perché ho nel cuore di gridare al Signore che Lui è santo, il Re dei Re, il Signore dei Signori, colui che siede sul trono, colui che regnerà per sempre, colui che ha vinto, colui che è risorto, è santo. E stasera Lui vuole che la sua Chiesa gridi santo, santo, santo sei Signore. Però gridiamo questo santo con la consapevolezza che è il nostro Dio, il nostro Re, che è degno, Lui è degno di essere innalzato e di essere glorificato, è l'unico ad aver vinto ed è l'unico che può rompere il sigillo, è l'unico che può aprire il libro, perché ha vinto contro il diavolo, contro la morte, Lui è santo. E la sua Chiesa che lo ama, la sua Chiesa che lo onora, questa sera eleverà un santo.
Tu sei santo.
Signore, continuate a suonare. Sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti che regneranno sulla terra. E vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia, e si dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode, e tutte le creature creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in esse. Udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria, la potenza, la maestà, lo splendore, la forza e il dominio nei secoli dei secoli. Lui è santo, lui è santo, lui è santo, è santo, è santo. Signore, gloria al Signore. E ho sentito proprio, direi di aver sentito proprio con certezza, chiarezza, il Signore che diceva: io sono il Re, io sono il Signore, io sono santo. E voleva che la sua Chiesa gridasse che Lui è santo. Alleluia. Bene, perché continuo con l'insegnamento della volta scorsa, che era quello della, se vi ricordate, la parabola del seminatore. Mi ero fermata a metà, ero arrivata al seme che mette radici corte. E qualche cosa può essere che lo riprenda, lo ripeta, però va bene, nel senso che io me le ripeto tutti i giorni, quindi per arrivare a mettere in pratica è indispensabile. Ah, vedevo che tutti guardavate la lì, mi dicevo, boh. Potete condividere le testimonianze scrivendo a eventi.fonteviva@gmail.com o al numero in sovrimpressione, così si dice. Allora, riprendo proprio dall'inizio, da Marco 4,13, quando Gesù disse ai discepoli: non comprendete questa parabola? E come comprenderete tutte le altre parabole? Lo risottolineo perché Gesù definisce la parabola del seminatore fondamentale. Come comprenderete le altre parabole? Io l'ho intesa così. Se non comprendo questa parabola, non potrò comprendere nient'altro di ciò che il Signore dice. Tutte le altre parabole sono fondate su questa parabola. È come una chiave che sblocca, quindi dobbiamo comprenderla. E ultimamente il pastore insiste molto, no? Sul portare fuori Gesù, sul testimoniare, sul parlare di Gesù. E la domanda che io mi faccio è: se i semi non sono ben radicati nel mio cuore, che cosa porto? Quindi questa parabola sta alla base dell'evangelizzazione, sta alla base dell'adorazione, sta alla base dell'intercessione, sta alla base della preghiera, di tutto. È fondamentale. Se non comprendo questa parabola, non potrò camminare nella nuova identità che ho ricevuto in Cristo. Allora, riassumiamo un attimo, se vi ricordate, ci sono quattro tipi di terreno. E il terreno è il cuore, è il nostro cuore. E il seme è la parola di Dio. Allora, il seminatore sparge il seme, il primo seme cade sulla strada. E arrivano gli uccelli e lo rubano subito. Che metafora è? È un cuore duro, e quando Gesù la spiega dice che quelli che ricevono il seme sulla strada sono coloro che odono ma non comprendono, quindi ascoltano solo, non comprendono, quindi il seme non viene ricevuto, quindi il diavolo arriva e lo ruba. Qui è proprio il diavolo che lo ruba. Sono quelle persone a cui entra da un orecchio ed esce dall'altro. E poi c'è il secondo tipo di terreno. Il seme viene piantato, viene seminato, ma viene accolto con gioia. Inizia a mettere radici, ma quando arrivano le tribolazioni o la persecuzione a causa della parola, le persone vengono sviate. Quindi sono persone che accettano la parola, ma quando iniziano le difficoltà, magari a causa della parola, o quando cominciano ad esserci problemi, quando iniziano a sentire dolore, dolore interiore, perché il processo fa male, il morire a se stessi, il vivere con Gesù comporta una morte a se stessi che non è sempre comoda. E ci sono persone che nel momento in cui questo processo comincia, quando la pressione comincia a diventare un po' più pesante, sono sviati, se ne vanno, perché la radice è troppo corta. E l'esempio che ci chiarisce bene questo, andate in un giardino, quali sono le erbe che riuscite a sradicare senza problema? Sono quelle che hanno delle radici corte, quelle erbacce che hanno le radici profonde. Io oggi ho provato, l'ho fatto, ho dovuto prendere un coltello e tagliarla, perché la radice non veniva via. Quindi, se il seme viene accolto ma non mette radici profonde, è a rischio. E poi arriviamo al terzo tipo di terreno. E allora dice: un'altra cadde fra le spine. Le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. Questo è il terzo tipo di terreno. E nella spiegazione di Gesù, perché i discepoli gli chiedono ce la spieghi, perché altrimenti no, non capiamo, lui dice: altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola. Poi, e qui l'hanno udita, e direi è sottinteso che l'hanno accolta, e questa parola ha iniziato a mettere delle radici, e non solo, perché ha iniziato a germogliare, ha iniziato a portare un frutto. Però gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Un'altra traduzione dice: le ansiose preoccupazioni mondane e l'inganno delle ricchezze. Matteo 13. Quindi questo tipo di persona ha imparato delle verità, le ha accolte, le conosce, le sa, le conosce. È entusiasta della parola, l'ha meditata sufficientemente perché potesse mettere radici. La parola comincia a portare frutto, e poi c'è un ma. E cioè, il diavolo lo sa bene qual è il frutto di un seme che ha messo radici. Il diavolo sa bene qual è l'autorità e la potenza di un figlio che abbia i semi ben piantati nel cuore. Non può venire a rubarmi dal cuore il seme. Il diavolo non può venire. Perché? Perché il mio spirito è sigillato con lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo vive in me. Lui non può venire, capite, dentro di noi a toglierci il seme. E allora deve usare delle altre strategie. Allora, o secondo terreno, tribolazione a causa della parola o problemi, difficoltà, e vede un po' se noi rispondiamo di sì. Capite? Se la radice non è ben fondata, è facile rispondere di sì quando dall'esterno arriva qualcosa di forte, che preme, che può essere una paura, che può essere una preoccupazione, che può essere una situazione, che può essere un disagio. È facilissimo dirgli di sì e rinunciare a rimanere fermi in fede, a permettere a quel seme di mettere radici. Quindi il diavolo intanto tenta con questo, con la paura. Se la persona resiste, va avanti e quindi continua a mettere radici, qual è l'altro tentativo del diavolo? È questo, gli impegni mondani. E oggi come oggi, penso solo, molte persone di voi andranno a lavorare, perché io questa, quando l'ho meditata, l'ho sentita per me, perché il lavoro risucchia il tempo, risucchia il pensiero, risucchia le energie, e mi sono detta: Signore, no, c'è qualcosa che non va, non può essere che il lavoro mi prenda così tanto da lasciare a te solo un angolo. Se lo lascio, adesso sto parlando in generale, impegni mondani, che possono essere impegni di lavoro ma anche impegni di divertimento, sono tutta tesa a realizzare quello che mi piace. Sono tutta tesa a realizzare il mio benessere, il mio successo. Sono tutta tesa a realizzare ciò che io inseguo. Anche questa può essere una distrazione. E se quindi, se il diavolo non ce la fa con le cattive, viene in modo più subdolo. Viene in modo, se vogliamo, forse più difficile da riconoscere, però altrettanto pericoloso. Perché? Perché soffoca. Soffoca il frutto. Soffoca il frutto che stava per germogliare. La parola di Dio comincia a portare frutto. Le persone si fanno prendere dalle preoccupazioni della vita, dall'inganno delle ricchezze. Lo ha citato, l'inganno delle ricchezze. Non sono, mi viene da dire, non sono in sé cose sbagliate, no? Il divertirsi, il lavorare, anche il cercare di avere una vita, un certo benessere, non è sbagliato in sé. Gesù non condanna la ricchezza. Qual è il problema? Quando tutte queste cose riempiono il mio cuore, occupano il mio cuore, quando diventano il tesoro a cui il mio cuore si attacca. E se non vegliamo, è facile che questo succeda. Se il diavolo con la tribolazione o la persecuzione non riesce a sradicare il seme, usa un'altra tattica più subdola: il desiderio del benessere, della ricchezza, l'avidità delle cose del mondo. Qual è il termometro per misurare a che punto sono? È il tempo che dedico al Signore. Quanto tempo, Signore, io passo con te? Quanto tempo ti dedico? O quante volte nella settimana mi dico: e oggi non ce l'ho fatta stare col Signore perché avevo tanti impegni. Se ci rendiamo conto che questo diventa molto frequente, bisogna fermarsi. E, il Salmo 46:10, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Ma non è una questione legalistica, Non è mica per legge, perché se non lo faccio chissà cosa succede. È che se non lo faccio io mi secco, capite? È una questione di vita, è una questione di nutrimento, è una questione di comunione. Se non sto con il Signore, starò con qualcun altro. E poi raccolgo il frutto che ho seminato, perché credo di aver capito questo. Io, se io sto con la parola, medito la parola, permetto alla parola di mettere radici, produco un frutto. Se non ho tempo, perché mi devo dedicare al lavoro, perché mi devo dedicare, adesso qui dico una cosa grossa, però anche quei valori che sono in sé buoni possono diventare pericolosi. Se la mia famiglia è tutta la mia vita e io sono concentrata solo sulla mia famiglia, il Signore è in secondo luogo. Sapete che fine fa la famiglia? Io penso a me stessa. Se io avessi messo mio marito davanti al Signore, se io mi fossi concentrata solo su di lui, sulla mia famiglia, avevo già l'Angelica, avevo già una figlia. Se mi fossi dedicata solo io alla mia famiglia e avessi cercato io di risolverla, adesso uno non saremmo tutti qui e due non so dove saremmo arrivati. Il mettere il Signore davanti ha fatto sì che tutta la mia famiglia fosse salvata. Il mettere il Signore davanti a tutto, anche quando non era semplice, la testimonianza la sapete già, quindi non voglio ripeterla 200 volte, non era semplice, però è stata grazia, grazie Signore, perché ho capito che senza di te sarei morta, per cui ho detto io vado, se tu non sei d'accordo fa lo stesso, io vado, io devo incontrarmi col Signore, io devo fare comunione con il Signore. Se io non pianto questi semi e non faccio mettere radici, ne pianterò degli altri, non è che la terra rimanga libera. E quali semi pianto? Perché i semi alla fine assumono l'aspetto di un pensiero. E quando io non ho l'elmo della salvezza, avete presente l'armatura? Cosa serve l'elmo della salvezza? Perché quei pensieri che non vanno devono rimanere fuori. Allora, se io non riempio il mio cuore e la mia mente con questi, lo riempirò con i problemi che ho al lavoro, lo riempirò con l'inganno delle ricchezze, che è un inganno perché non mi dà quello di cui ho bisogno. E nel mio cuore metteranno radici dei semi che mi porteranno alla rovina. E credo di poter usare questo termine, perché poi, insomma, depressione, crisi matrimoniali, separazioni, problemi lavorativi. Quindi è importante capire che noi con questa dobbiamo viverci, dobbiamo essere uno con questa. Questa deve essere così fusa e radicata in noi da diventare il nostro modo di pensare. Spontaneo, perché la bellezza di questa parola è che è viva. Cosa vuol dire che è viva? Che produce, lo dice in Isaia, così sarà della mia parola, non tornerà a me se non avrà prodotto quello per cui io l'ho mandata. Allora lui ce l'ha mandata. Questo vuol dire che se io la prendo e io la semino e io faccio mettere radici a questo seme, io raccoglierò il frutto per cui è stata mandata. La volta scorsa ho fatto l'esempio, no? Se io voglio raccogliere delle fragole, vado a prendere dei semi di fragole. Se voglio mangiare delle mele, vado a prendere dei semi di mela. La stessa cosa per la lattuga, per tutto. Allora, sempre usando la metafora, questo è un negozio di frutta e verdura. Ci sono tutti. Per la guarigione vado a cercare i semi di guarigione e li pianto. Nella testimonianza ha detto, no? Fatto come il pastore dice, sono rimasta ferma per le piaghe di Gesù, io sono stata guarita. È un seme. Ho bisogno di prosperità? Andiamo a cercare i semi. Sono gratis. E cominciamo, però questi semi, attenzione, non facciamo come il primo terreno che li legge una volta e poi se ne va. Va a fare la sua vita e continua a riempirsi di altri pensieri. Ovvero, parliamo di guarigione, ho dei sintomi, vado su internet a cercare che cosa possono essere. Quando io vado su internet e trovo tutte le cose più brutte che ci siano e le leggo e comincio ad avere paura che la malattia sia quella e comincio a pensare che come potrebbe essere la vita con quel tipo di malattia, sapete cosa sto facendo? Sto meditando. Sto meditando un seme, che però è un seme di morte. Il lavoro invece lo devo fare qua. Vado seconda Pietro 2:24, Isaia 53, Romani 8, quello che dice, non mi ricordo il versetto, che lo spirito di resurrezione vive in noi e vivificherà il nostro corpo mortale. Ce ne sono. Allora, ho un sintomo, io prendo questi e comincio a dichiarare questi, a meditare questi, a vedermi sulla croce, a vedere la malattia sulla croce, il sintomo sulla croce, a vedermi pulita, a vedermi guarita, a ringraziare il Signore, a dire sì Signore tu l'hai fatto, sì Signore tu sei verace, sì, sì. E intanto cosa succede quando faccio questo? E lo faccio, se posso, 24 ore al giorno. C'è scritto pregate sempre. E all'inizio dicevo, Signore, come, cioè, pregare sempre, devo andare a lavorare, devo fare delle cose, come faccio a pregare sempre? Ma pregare non è solo intercedere oppure cantare, lodare, adorare. Pregare è avere una relazione con il Signore. Pregare è avere una comunione col Signore, è avere un colloquio con il Signore. Se io prendo questi versetti e mentre vado a lavorare, continuo a meditarli, sento dolore, ma continuo a meditarli, a dichiararli. Ho un momento di pausa, continuo a meditare, a pensare, ma che bella la vita con te Signore, perché tu mi hai guarito, quindi io posso fare questo, io posso fare quello, perché in te io sono sana, io sono guarita, grazie Signore. Questo è meditare e pregare tutto il giorno, lo possiamo fare questo, perché già detto l'altra volta, con le preoccupazioni noi lo facciamo tutto il giorno. La preoccupazione è meditazione. Allora, scegliamo di meditare per la vita e non di meditare per la morte. No? Morte e vita sono in potere della lingua. Chi la ama ne mangerà il frutto. Io mangio il frutto di quello che penso e di quello che dico. Allora, mi conviene? Certo, si fa fatica. Si fa più fatica a doversi fermare. Però in Ebrei c'è scritto sforzatevi di entrare nel suo riposo. Sforzatevi, che sembra un paradosso. Sembra un paradosso. Adesso non apro il capitolo del riposo, che è molto interessante però. Il riposo è fede, no? Ho letto questo, apro la parentesi e ve lo dico. Andando a Genesi, dice che Dio ha creato il mondo, no? In sei giorni e il settimo si riposò. Però se andiamo a leggere in Isaia c'è scritto che il Signore non si affatica e non si stanca. Quindi vuol dire che quel riposo non era il riposo di una persona stanca. Era riposo perché tutto era compiuto. È il riposo di chi non deve più fare niente, perché è tutto completo. E Adamo ed Eva sono stati creati quando ormai tutto era completo. Ed è stato creato tutto in modo meraviglioso. Cioè, Dio ha creato il mondo affinché si riproducesse. Tutto si riproducesse da solo. Cioè, Dio non deve, se c'è bisogno, appunto, ho voglia di fragole, quest'anno le mangio, le voglio l'anno prossimo, Dio deve di nuovo dire siano le fragole. No, perché lui stesso in Genesi, cosa ha detto? Le piante e abbiano il frutto ciascuna per la propria specie affinché il frutto produca il seme e il seme riproduca la pianta e di nuovo il frutto. Quindi Adamo ed Eva, una volta nati, mettiamolo così, insomma formati, cosa dovevano fare? Ho fame, tac. Non dovevano lavorare, non dovevano sforzarsi, dovevano semplicemente prendere. La parola sudore compare dopo, quando hanno compiuto, hanno fatto il peccato, e allora dice, ecco, adesso che si è col peccato, c'è stata questa separazione, no? Fra Dio e l'uomo, adesso dovrai raccogliere col sudore della fronte. Ma prima non c'era sudore, poi vabbè, c'è tutta la simbologia dei sacerdoti che dovevano essere vestiti di lino, perché il sudore, non ha, lo sforzo non era gradito davanti a Dio. E c'è quest'altra analogia. In Ebrei dice: sforzatevi di entrare nel riposo. Cosa vuol dire? E mi è venuto in mente questo. Gesù sulla croce ha detto: tutto è compiuto. E Gesù Dio ha fatto un'altra creazione, no? Che siamo noi. Noi, nati di nuovo, siamo entrati in un tutto è compiuto e non dobbiamo più sforzarci, dobbiamo credere e fare come facevano Adamo ed Eva. Ho bisogno di guarigione? Tac, la prendo. Ho bisogno di prosperità? Anzi, qua, la prendo. Questo è il riposo, e questo qui è il riposo. È avere questa fede. Io sono entrata in un tutto è compiuto. Io sono entrata in una creazione, in una realtà in cui Gesù mi ha già provveduto tutto. C'è ancora qualcosa che Gesù deve provvedere? No, deve fare ancora qualcosa perché siamo guariti, perché siamo liberati o perché siamo prosperi? No, praticamente per me è meraviglioso questo. Dio aveva un progetto con Adamo ed Eva, il diavolo ci ha provato, ma il Signore è ritornato al suo progetto originario. E noi siamo in quel tutto compiuto. Certo, certo, dobbiamo farlo in fede. Noi dobbiamo farlo per fede. A dire la verità, anche Adamo ed Eva avrebbero dovuto andare per fede. Perché quando il diavolo è arrivato, gli ha detto, ma è vero? Lì è crollato tutto. Perché invece di tenere gli occhi fissi su Dio, li hanno spostati. E noi non dobbiamo fare lo stesso errore. Noi dobbiamo fare attenzione perché... è facile, il diavolo viene ancora a sussurrare. Allora, se questi semi sono ben radicati e ben piantati, se io divento uno con questa parola, anche se il diavolo viene a mettere in dubbio, io posso dire no. È una menzogna e la riconosco. Ma se non è ben piantato, io sento il sintomo e dico non è vero che sono guarita. Ci siete? Dobbiamo piantarli, che vuol dire? Cioè, per piantare bisogna scavare, mettere il seme, poi lo si copre con la terra e poi lo si annaffia. Lo annaffio con la meditazione. Qui, ho letto oggi Giovanni 17:8, e qualcosa che non avevo mai notato. Allora, perché ci vuole fede, no? E noi spesso diciamo, mamma mia, Signore, capita di dire non ho fede, che non è vero. Non è vero perché abbiamo lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo è uno spirito di fede. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà. La Diodati dice proprio fede, quindi vuol dire che in noi c'è la fede, e se è dello Spirito Santo, di chi è questa fede? È la fede di Dio, ce l'abbiamo noi, però spesso ci viene da dire non ce l'ho, non ci riesco, ci sforziamo, proviamo, come si fa? E qui ho letto Gesù, la preghiera che Gesù ha fatto il Padre prima di essere arrestato, e dice: ora hanno conosciuto tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole, e io qui dico i semi, che tu mi hai dato, io le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto. E io qui ci ho trovato dei passaggi. Ovvero ricevere, conoscere, credere. La fede viene dal ricevere il seme, dal conoscere, e sappiamo, lo dico tutte le volte, è una conoscenza intima, non è una conoscenza mentale, è una conoscenza che viene da una comunione, è una conoscenza che viene da un tempo condiviso, è una conoscenza che viene da un cuore che desidera. Questa conoscenza produce fede, perché la fede è nel seme. La fede è nel seme perché la parola è viva. Se io pianto e mi nutro, la fede viene. E lo medito, la fede viene dall'udire. Ma non solo dall'udire in modo superficiale, dall'udire, meditare, conoscere. E la fede si sviluppa. E poi ci sono quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra. Sono coloro che odono la parola, vedete, e l'accolgono di nuovo, la ricevono. Non basta che io la legga. Non basta che io la legga 10 minuti al giorno. La devo accogliere. Deve penetrare dentro di me. L'accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. E ho sentito questo, che è interessante. Allora, su 4 terreni, uno solo alla fine ha portato frutto. E non è un terreno che aveva qualcosa in più, ma è un terreno che aveva qualcosa in meno. Cioè, meno pietre, meno sassi, meno rovi, meno spine. Quindi non c'è bisogno di essere chissà chi o di fare chissà cosa, basta tenere il cuore libero. Con ogni cura vigila sul cuore, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. E il cuore è fondamentale, è la terra che produce frutto, Nel seme c'è tutto, ma è il terreno che fa la differenza. Questo vuol dire che è il nostro cuore che fa la differenza. È il mio cuore. Penso all'adorazione. Perché mentre adoravamo prima, credo il Signore mi abbia detto questo. Anche per adorare io devo aver seminato. Devo avere seminato tutti quei versetti che parlano di Dio. Tutti quei versetti che mi parlano dell'amore di Dio, della santità di Dio, della meraviglia di Dio, del trono di Dio, dell'eternità di Dio, della potenza di Dio, di quello che Gesù ha fatto. Devo averli seminati. E quello che lui mi ha detto è: se il cuore è un terreno buono, il frutto che raccogli nell'adorazione è l'incontro. È l'incontro con Dio, è un incontro intimo, è un incontro faccia a faccia. Quella baciare, la parola adorazione che ha la parola bacio in sé, è quel baciare i piedi di Cristo, baciare il volto di Cristo, è il frutto di un cuore in cui il terreno è un terreno buono. Ma a chi sta, liberare il cuore, togliere il cuore, togliere i sassi, le erbacce, i rovi, a chi tocca? A me. Sono io che devo, i proverbi dice, con ogni cura vigila sul tuo cuore. Poi, assolutamente, se mi sento pressa posso andare a chiedere preghiera, però la disposizione del cuore deve essere mia. Quindi quando c'è adorazione, quando adoriamo, rendiamoci conto di questo. Se ci rendiamo conto di essere semplici spettatori, ci fermiamo e diciamo: ma il mio cuore, com'è il mio cuore davanti al Signore? Qual è il seme che ho piantato? Capite? Ci sono in Apocalisse, ce ne sono. Ne ho letto alcuni prima. E poi c'è la visione del trono. C'è la visione dei vegliardi che si inchinano, gettano le corone, che gridano santo. Allora piantiamo questo anche. E quando cominciamo ad allora noi diciamo ad avvicinarci al Signore, però non vorrei che questo creasse un'immagine sbagliata. Non è che Lui è là, io sono qui e devo scalare. Il mio spirito dov'è? È già là, è già là. Allora, quello che succede quando io adoro è questo. Ho seminato il fatto che io sono con Cristo, sono in Cristo nel cielo, io sono alla destra del Padre, io sono in mezzo a questi angeli che adorano, che cantano santo. E cosa inizio a fare? E inizio a meditare, a glorificare, a lodare, a onorare, a dire: Signore, io sono lì e sei santo e sei degno e sei forte e sei meraviglioso, ma devo averlo seminato nel mio cuore. Altrimenti la lode cosa diventa? Tante belle canzoni o, peggio ancora, qualcosa che solletica la mia anima. Capite? E mi ha detto questo: semina, perché c'è un frutto nell'adorazione. Anche quando adoro, il mio terreno produce un frutto, ma devo aver seminato. Devo aver seminato, devo aver fatto comunione con la parola. E questo l'ha detto, se non sbaglio, Giorgio una o due volte fa. Giovanni 3,16 dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca, virgola, non dice non perisca punto, ma abbia la vita eterna. E ne parlavo con la Casa Viva un paio di settimane fa. Effettivamente, se qualcuno prima mi avesse chiesto: ma perché Dio ha mandato Gesù?, avrei risposto: per salvarci. Non so, siete d'accordo? E invece il versetto dice qualcosa in più: è venuto per salvarci, ma è venuto perché abbiamo la vita eterna. E la vita eterna io me la immaginavo come una linea, no? Che non finisce mai, però la vedevo in paradiso. Infatti mi dicevo: ma cosa vuol dire che ho la vita eterna qua? Cosa vuol dire? E poi andiamo a Giovanni 17,3. Questa è la vita eterna. Anzi, Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, poiché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che gli hai dati. Guardate, Gli hai dato autorità su ogni carne perché egli dia vita eterna, citata una volta. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. E sapete cosa vuol dire? Sappiamo già che conoscere vuol dire relazione intima. Adamo conobbe Eva ed ebbero un figlio. Il motivo per cui Gesù è venuto, torniamo all'immagine di prima, già dalla Genesi, è che noi ritorniamo in questa, che noi ritornassimo in questa comunione intima che Adamo ed Eva avevano con Dio. Dio passeggiava sul far del giorno con Adamo ed Eva, chiacchieravano, stavano insieme, doveva essere bellissimo. Gesù è ritornato perché noi potessimo ritornare a quella comunione. È venuto e ha dovuto avere a che fare col peccato, perché era il peccato la barriera che ci impediva di avere questa intimità. Ma il desiderio di Dio, ancor più della salvezza, è che noi abbiamo un'intimità con Lui. Lui è lo sposo e noi siamo la sposa. Questo vuole. Quando adoriamo, non solo, ma anche quando leggiamo, ma quando adoriamo cerchiamo questo. Signore, io cerco il tuo cuore. Signore, io ti amo, grazie. Possiamo iniziare in questo modo. Poi, quando col cuore, con il cuore iniziamo ad adorare, che cosa succede? Dopo, più che santo, santo, degno, meraviglioso, non possiamo dire, diventa difficile trovare le parole per esprimerlo. Però questo io lo ottengo quando il mio cuore ha dei semi piantati, dei semi di conoscenza di Dio. Desideriamo conoscere Dio. Desideriamo, cerchiamo, non una conoscenza intellettuale, non è uno studiare e basta, è un piantare, è uno starci insieme, non so come descriverlo. È uno sceglierlo come Signore della mia vita, è uno sceglierlo come verità della mia vita. Credo di aver capito anche questo, che quando io mi trovo davanti a un problema, io posso, Dio mi ha dato la possibilità di scegliere quale è la soluzione e qual è il futuro che io scelgo per la mia vita. Io lo posso scegliere, ho l'autorità di sceglierlo, come? Dichiarando questa. Dichiarando, quando io dichiaro nella difficoltà, faccio una scelta e dico no alla difficoltà. Tu non domini la mia vita. Io non te lo permetto nel nome di Gesù. Questa è la mia vita. Questo è il mio futuro. Questo è il mio presente. Questa è la mia verità. Questa è la mia soluzione. Abbiamo questa autorità. Perché ci vuole autorità per dire di no a una situazione e per trasformarla in modo che se ne crei un'altra. Ci vuole autorità. Ma il Signore cosa ha detto? Vi do l'autorità di camminare sopra i serpenti, gli scorpioni, tutta la potenza del nemico e niente vi potrà danneggiare. Ma quando è che io vedo questa vittoria? Quando io sono uno con questa, perché questa produce, opera efficacemente in voi che credete. È qui, è da questa comunione. Questo deve essere il mio pensiero. Questo deve essere il mio atteggiamento, questo deve diventare il mio carattere. E allora vedremo dei frutti che non abbiamo mai visto in tutta la nostra vita. È questo. E mi viene in mente sempre Colin, quando venne una volta parlando dell'adorazione, no? C'è stato questo periodo in cui diceva sempre che gli adoratori, e disse: se ognuno di voi arrivasse già così pieno di questo amore per Dio, arrivasse già così pieno di, io adesso lo parafraso, di questi semi, salterebbe il tetto. Quindi riassumendo il tutto, come lo posso mettere in pratica questo? Quando mi trovo in difficoltà, quando mi trovo, anche quando sono passivo, anche quando mi sento stanco, ho due scelte. O assecondo la mia stanchezza, assecondo la mia passività, assecondo il sintomo, assecondo il problema che ho al lavoro, assecondo, oppure vado a prendere il mio seme, lo pianto, comincio a dichiararlo e, adesso non ho più molto tempo, però l'altro versetto che adesso vi accenno è in Marco 11, 22, 24, dopo aver maledetto il fico, vi ricordate che si era avvicinato, non aveva prodotto frutti, Gesù dice non si mangi mai più frutto da te, lo maledice. E il fico si è seccato. Notiamo che non si è seccato subito, si è visto il giorno dopo, quindi a volte noi possiamo dichiarare nel nome di Gesù sono guarito e non vedo niente subito, ma il fico era, c'è scritto che era già seccato dalle radici, si è visto il giorno dopo, quindi non vuol dire se immediatamente io non vedo una risposta che non sia successo niente, perché Gesù l'ha già fatto. Allora che cos'è che fa la differenza? Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. In verità vi dico che chi dirà a questo monte togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Non dice credete quando le vedrete. Credete mentre dichiarate. Non cambia niente, fa lo stesso. Io credo perché la parola è vera. Perché la parola è viva. Non vedo oggi, non vedo domani, fa lo stesso. Signore, io scelgo. E io scelgo di credere che è vero. E so che il problema non è lui, non è lui che non dà. Sono io che a volte non ricevo. Oppure ci può essere qualche altro tipo di opposizione. Ma lui l'ha già fatto, non lo deve fare di nuovo. Perciò io lo so che la guarigione c'è già, perché lui l'ha già fatto. Allora adesso io la devo prendere. La devo prendere. E se non so come fare, prego in lingue. Pregate in lingue, preghiamo in lingue, chiediamo l'interpretazione delle lingue e preghiamo secondo la volontà di Dio. E il frutto si vedrà. Se io direi di poter dare una garanzia del 100%, se rimaniamo fermi e rimaniamo saldi, anche se è imperversa la bufera, anche se è imperversa la tempesta, anche se è passato del tempo, ma se noi scegliamo di rimanere qui, la risposta arriva. La vediamo. Credete che quel che dite, credete che quel che dite avverrà e vi sarà accordato. Credete, dobbiamo credere. E all'inizio, almeno per quanto mi riguarda, è una scelta. All'inizio è una scelta. Posso anche sentire della paura. Però le mie parole sono, Signore, io scelgo di credere in te e mando via la paura, via nel nome di Gesù. Dio è il mio Signore, non la paura. Gesù è il mio Signore. Allora, gettiamo via, adesso loro fanno un canto, e gettiamo, puliamo il terreno del nostro cuore. Chiediamo al Signore che ci riveli, allo Spirito Santo che ci riveli i sassi, i rovi, le spine, preoccupazioni, paure, problemi, via. Liberiamo il cuore, liberiamo il cuore. Allora, questo canto è tratto da Esodo 15:26, quando il Signore ha detto: io sono il Signore, colui che ti guarisce. E quindi noi lo cantiamo, lo dichiariamo, però non fermatevi solo a cantare. Chiedete al Signore: Signore, mostrami cosa c'è nel cuore che io devo gettare. Qualunque cosa vi venga in mente, cominciamo a ripulire il cuore, gettiamola, perché poi alla fine ho chiesto loro anche di fare un canto di adorazione, perché è un po' di santo e di incontro con il Signore, lo vogliamo prima di andare a casa. Eh? Alleluia. Allora, Spirito Santo, veniamo davanti a te, tu sei già qui. Noi vogliamo, Signore, vogliamo avere un cuore che sia un terreno libero, un terreno privo di sassi, privo di rovi, privo di rocce, un terreno in cui sia possibile piantare il seme della tua parola affinché metta radici, radici profonde, Signore. Spirito Santo, parla a ogni persona qui, parla e rivela di tu, Signore, che cosa deve essere abbandonato, cosa deve essere lasciato, qual è il motivo per cui non vediamo dei risultati. Parla al nostro cuore, Spirito Santo, e rivela la volontà di Dio, rivela il piano di Dio, rivela la verità, Signore.
Sono il Signore, guarisco te. La mia parola.
gli occhi e iniziate a ringraziare il Signore, che Lui è colui che guarisce. Glielo potete dire: grazie Signore, perché Tu sei colui che mi guarisce. Se ho problemi di prosperità, Tu sei colui che provvede alla mia prosperità. Se ho problemi al lavoro, Tu sei colui che ha risolto i miei problemi al lavoro. Ti ringrazio Signore. Scelgo di rinunciare alla paura, scelgo di rinunciare alla lamentela. Chiedete perdono, cioè chi deve chiedere perdono per la lamentela? Chiedete perdono tutte le volte che avete maledetto con la vostra voce voi stessi, il luogo di lavoro. Signore, ti chiedo perdono. Scelgo la verità, scelgo te Signore, scelgo di credere che Tu hai già risolto, scelgo di credere che Tu hai già provveduto, scelgo di credere che Tu continuerai a provvedere Signore, e voglio liberare il mio cuore da ogni paura, da ogni ansia, da ogni preoccupazione, da ogni timore. Chiudete gli occhi, chiudete gli occhi e parlate con il Signore. Cominciate, chi ancora non l'ha, questa relazione con il Signore, questo discorso con il Signore. Currabahando kodo bababai, kirambababahando con bababai, sendo koko bababababababai. Babababai, sendo koto koko makanto robababababababababai. Intorno alle menti, e siano sciolti nel nome di Gesù, siano sciolti e spezzati nel nome potente di Gesù Cristo il Signore, canta, e siano spezzate e distrutte, mettetevi la mano in testa, ogni fortezza di menzogna, di paura, di preoccupazione, di angoscia, di ansia, di paura del futuro, paura della malattia, paura della morte, sia spezzata nel nome potente di Gesù Cristo il Signore. Ogni confusione sia distrutta nel nome potente di Gesù Cristo il Signore, perché Lui è il Signore, Lui è il Signore. C'è qualcuno che deve perdonare, allora chissà di dover perdonare, perdoni adesso, liberi il cuore. Liberate il cuore dal rancore, liberate il cuore dalla rabbia, liberate il cuore. Corrobaia sando co ba 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 ba. I show co sopra ando, o sei bicchi arrando so. Ogni ribellione, ribellione sia distrutta nel nome di Gesù. Spiriti di ribellione, vi leghiamo e vi comandiamo di andare via, via da questa chiesa nel nome di Gesù. corrobassando e che jamaya hando con pa 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 spiriti di lamentela, spiriti di divisione, vi leghiamo e vi comandiamo via da questa chiesa nel nome potente di Gesù Cristo il Signore. Sobrahando, oh Spirito, Spirito vieni e riempi, riempi, riempi. Ci sono, io vedo dei terreni con i sassi e le erbacce che sono pensieri, anche pensieri di critica e di giudizio. Signore, perdona, diglielo, perdona la critica, il giudizio, Signore. Rinuncio, voglio amare, amare i fratelli, amare le persone, Signore. Corobà, spirito d'amore, vieni e soffia. Curabajando, corobà, ti chiediamo di rivelarci, diglielo, rivelami la parola, rivelami la verità, spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Dio, scendi dentro di me, apri la mia mente alle scritture, apri i miei occhi, apri le mie orecchie, io voglio udire la tua voce, io voglio vedere dove ti muovi, Signore, ti voglio seguire, Signore. Curababà, chiedetegli rivelazione, 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 spirito di rivelazione su ogni persona qui, spirito di rivelazione su ogni persona qui, curababà, yesa, anche sui piccoli, anche nei giovani, anche nei bambini, nei ragazzi, su ogni persona della Chiesa. Spirito di rivelazione, rivelazione, Signore, guarisco te, sono l'Eterno, il tuo Dio. Via, 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 ogni mentalità chiusa, ogni categoria, via nel nome potente di Gesù Cristo, ogni schema, via nel nome di Gesù. Libertà, la libertà dello spirito.
Sono il Signore, guarisco te, sono l'Eterno, il tuo Dio.
La mia parola ho mandato per te, sono l'Eterno, il tuo Dio.
Pregate in lingue, pregate in lingue, cura che alzate la voce, pregate in lingue, preghiamo in lingue, cura passando, e rinunciate, cominciate a rinunciare a ciò che vi pesa, cominciate, ognuno di voi sa qual è il problema, qual è la difficoltà, iniziate a dichiarare via da me paura, via da me malattia, via da me problema, nel nome di Gesù. Cura non vi stancate, forza. Cura scendo con sande. O coro se. O sobriai se. O co. O sobrahando. E sobriana mamma maya sai che. O se. Iro sobria maya hando. O sei chi. O sobra i kendo, i sobra haie. Corroba Adesso loro iniziano un canto di adorazione. Se c'è il team della guarigione, mentre adorano e mentre voi adorate, perché ognuno, adesso cercatelo, Signore, fatti incontrare. Signore, ti voglio incontrare. Signore, voglio che il mio cuore sia un terreno libero. Chi ha bisogno di preghiera, venga avanti e riceva la preghiera mentre c'è questa adorazione.
Vestito di gloria, esaltato.
Chi ha bisogno di un aiuto per liberare la mente, venga avanti, venga avanti.
Il Signore.
Non abbiate paura. Cura baba baba baba, ichendo come accando so. Cura baba baba baba, ichendo coco bacande se. Curo bahando ro baba baba, se kiri hamana hie ke. Kirondo kombai kine ke iso brahanto ko baba 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 she.
Esaltato è la veste di Dio, riempie il tempio, gli angeli intorno a lui gridano. Yeah. Si offrirà come incenso la loda. Oh.